Stiamo quindi entrando ormai decisamente nella cosiddetta vita pubblica del Signore. Dobbiamo cercare di guardare Gesù, come stiamo facendo in questi giorni, contemplare, no? E guardare con amore. Per contemplare con amore bisogna anche guardare con occhi diversi. No? Sappiamo che a volte può succedere che un matrimonio vada in crisi con la moglie che ha 42 anni, diciamo così, adesso non è che ce l'ho con chi, ma magari sposata da 15 anni, semplicemente perché il marito... Adesso è ovvio che sto banalizzando, no? Ma comunque, che è innamoratissimo della moglie, però la guarda sempre allo stesso modo. No? Dobbiamo imparare sicuramente a guardarci, a guardare Gesù soprattutto in maniera diversa. Allora, a me un libro che sta servendo molto, non è che le cose che dico vengono tutte da questo libro, assolutamente, però... È chiaro che ciascuno di noi legge tanto, parla tanto, si fa tante convinzioni, però un libro che mi sento di citare è questo, scusate, di Joachim Gnilka, scritto come gnomo, invece sì, è tedesco, titolo Gesù di Nazareth, casa editrice Paideia, che è un libro che so che anche piace molto, insomma è citato da Ratzinger nel suo Gesù di Nazareth. Non credo che sia esattamente un libro di lettura spirituale, ecco, tanto per essere chiaro, nel senso che è comunque un tedesco, cioè vuol dire che c'è bisogno di magari qualcuno un po' così, che non sa tante cose, magari può sorprendersi di alcune affermazioni, no? Ma facendoli, quindi leggendo con buon senso, può dire tante cose utili e interessanti su Gesù. E, una cosa, quindi stiamo parlando dell'inizio della vita pubblica del Signore. Ecco, cosa ci viene in mente? Ci viene in mente cosa fa all'inizio Gesù, no? Gesù all'inizio... Chiama dei discepoli. Ci vengono in mente, per esempio, la vocazione come raccontata da San Giovanni Apostolo e così via, no? Ecco, noi siamo abituati giustamente a vedere una cosa così. E ecco, una cosa così... non è normale, cioè nel senso che non era normale, cioè uno potrebbe farsi la domanda, ma Gesù ha mai avuto, anzi torniamo indietro, altri personaggi, potrebbero essere Buddha, Socrate, Confucio, altri personaggi, Giovanni Battista, no? Abbiamo parlato un po' di Giovanni Battista in questi giorni. Ecco, Giovanni Battista ha chiaramente avuto un periodo lungo in cui era solo. Invece Gesù non l'ha mai avuto. Cioè non è che Gesù, come posso dire, parte, dice io vado avanti, comunque... Un conto è che fosse disponibile anche a rimanere solo. Vi ricordate? Dopo, nel capitolo 6 del Vangelo di San Giovanni, dopo il discorso del pane di vita, quando chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, no? Allora lì, certo, c'è la questione... Anche volete andarvene anche voi, però questa frase noi la possiamo leggere come dire volete andarvene anche voi? Chi se ne importa? Io vado avanti anche se sono da solo, che diciamo, ha senso, cioè non è che immagino che se fosse rimasto solo Gesù Cristo sarebbe andato avanti da solo, no? Di fatto, diciamo, la Via Crucis Gesù la vive da solo con Maria e con Giovanni, che sostanzialmente non ha cuore di lasciare solo sola la madre di Gesù. Comunque, a parte questo ragazzino che era Giovanni, tutti lo lasciano solo. Quindi non è che Gesù ha paura di rimanere solo, ma Gesù non vuole rimanere solo, cioè si dispiace di rimanere solo. Gesù non è mai rimasto solo. Cioè Gesù, anche se in ipotesi sarebbe possibile, ma diciamo appunto gli esperti dicono che no, Gesù non è mai rimasto da solo. E dice qui, vi leggo questo brano, questo sono poche righe. Con il suo annuncio, l'annuncio è il regno di Dio è vicino, no? Convertitevi che il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi che credete al Vangelo. Questa è la sostanza dell'annuncio. Allora, con il suo annuncio Gesù si rivolse apertamente al popolo, quindi Gesù si rivolgeva a tutti, innanzitutto al popolo ebreo. Tuttavia questo non gli bastava. Incontriamo nei Vangeli un gruppo di uomini a lui più vicini. Questa osservazione è importante per un giudizio sulla sua personalità, in quanto indica che egli volle avere attorno a sé uomini e non volle percorrere isolatamente il suo cammino come grande solitario. Se partiamo dall'orizzonte di esperienze a noi accessibile, viene spontaneo utilizzare la categoria dell'amicizia. Voi sapete, no? Che Gesù, quindi come inizia, qual è la prima cosa che fa il Signore? Sono le nozze di Cana, no? La prima cosa sono appunto questi apostoli, poi le nozze di Cana. Quando Gesù dice a Maria che ancora non era venuto il suo momento, scusate, lo sto cercando. Gesù rispose: che ho a che fare con te, o donna, non è ancora giunta la mia ora. Quindi questa è la risposta che Gesù dà alla Madonna, alle nozze di Cana. Però, dice San Giovanni, fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. E, diciamo, nel capitolo 1 di San Giovanni ci sono appunto Giovanni, Andrea, Pietro, Bartolomeo, che cominciano a seguire Gesù. Quindi, cominciano. Da una parte non è ancora giunta la mia ora, dall'altra però c'è già i discepoli. Appunto, come dicevo, siamo in una situazione un po' di aurora, no? Però è interessante vedere che Gesù non ha voluto mai rimanere da solo. Cioè Gesù ha sempre voluto avere questo gruppo di persone accanto che, questo Signore dice, viene spontaneo utilizzare la categoria dell'amicizia. Voi sapete, no, che io, diciamo, vorrei, spiego, cioè, la mia convinzione più profonda nello spiegare il celibato delle persone dell'opera, sia numerarie che numerarie ausiliari che aggregate, è quello, che numerarie e aggregate ovviamente, comunque, è quello dell'amicizia, nel senso che il fatto di voler spiegare il celibato attraverso la sponsalità è qualcosa che ovviamente va benissimo per tutta la Chiesa, secondo me però va bene per spiegare il celibato dei religiosi e dei sacerdoti, non va bene nel senso che lo spiegare il celibato delle numerarie e delle ausiliarie, delle aggregate attraverso la categoria della sponsorità, a mio parere, è opinabile, uno può anche pensare in maniera diversa, però a mio parere non c'entra il punto esatto. Di fatto io non credo che a voi sia mai successo di spiegare, o sentito che qualcuno spiegava, o che San José Maria, nostro padre, spiegava il celibato di una numerare dicendo che sei la sposa di Cristo. Non so, forse sì, mi sembra che non... noi siamo la sposa di Cristo, nel senso che tutta la Chiesa è la sposa di Cristo e quindi ciascuno di noi è sposa di Cristo, ma lo è anche un signore sposato con figlia, è la sposa di Cristo. Ecco, questo chi rende visibile la sponsalità di Cristo è il religioso, il religioso e la religiosa, non solo la religiosa, è anche il religioso. E il sacerdote è invece è colui che rende visibile il fatto che Cristo è sposo della Chiesa, che rende rendere visibile non vuol dire è, vuol dire rendere visibile, no? Allora, non so, questa convinzione mi è nata vedendo le cose del Vangelo e dal fatto che nell'ultima cena, in realtà Gesù il rapporto con i suoi apostoli, con i suoi discepoli, lo definisce in tutti i modi, non soltanto con il sostantivo dell'amico, dell'amicizia, però nell'ultima cena parla proprio espressamente l'amicizia, no? Vi ho chiamato amici, non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. Vi ho chiamato amici perché ho fatto conoscere tutte le parole del Padre mio. Ora, c'è da dire, quindi, che c'era un gruppo di persone, in realtà uomini e donne. Allora, noi sappiamo che c'è un momento riservato soltanto agli uomini, sappiamo che c'è questo momento soltanto per l'ultima cena. Poi c'è un momento nel quale San Luca dice che c'era anche un gruppo di donne che lo seguiva, in realtà non è dato di capire se vivessero, come fosse questo tipo di rapporto. La realtà è questa, no? Noi, siccome noi nell'opera facciamo la formazione separati, uomini e donne, ci piace pensare che erano separati, ma non, insomma, un conto è come ci piacciono le cose, un conto è come siano andate veramente, no? Quello che è certo è che in tutte le religioni antiche, scusate, che in tutte le religioni le donne non erano mai ammesse, non avevano la stessa dignità dell'uomo da nessuna parte, ma neanche nella religione, cioè nel tempio non è che le donne potevano entrare nei posti più intimi del tempio, no? Il matroneo c'è da tutte le parti, cioè il luogo riservato alle donne in tutti i templi pagani, quindi ecco, è molto difficile pensare che Gesù con questo gruppo di persone, diciamo, fossero da una parte i maschi e dall'altra le femmine, molto, cioè, poi ciascuno pensare come vuole, eh. Comunque, diciamo, il punto è che c'era questa dimensione, ecco, che Gesù non ha mai voluto stare da solo. Gesù non ha mai voluto, ha sempre voluto parlare del regno di Dio coinvolgendo, allora, rivolgendosi a tutto il popolo e avendo un gruppo di persone che erano più vicine a lui, che erano i discepoli e che poi erano gli apostoli. Quindi in questo gruppo di persone c'erano 12 apostoli, 72 discepoli, poi quando c'è Pentecoste, se non mi ricordo male, sono inutile controllo, però mi sembra che parli 120 persone. Quindi. Nell'ultima cena sì, invece, che sappiamo che erano soltanto maschi, perché? Perché questo elemento è quello che fonda il motivo per cui il sacramento dell'ordine può essere ricevuto soltanto dai maschi. Quindi questo è proprio un altro discorso, no? Quindi che l'ultima cena sia così, ecco, un altro discorso. Allora, Gesù aveva questo rapporto e com'era il rapporto di questa gente, cioè di questi discepoli con Gesù? Dunque, no, scusate, facciamo un passo indietro. Come chiama Gesù i primi? Ecco, Gesù chiama i primi con la parola, semplicemente. Adesso qui, no, ovviamente, sapete, non è chiaro il discorso miracoli, quando comincia con i miracoli, se abbiano visto miracoli. Per esempio, se vediamo la chiamata di Natanaele, non sembra proprio che Natanaele, Bartolomeo, avesse visto che Gesù faceva dei miracoli. Quando Gesù chiama Matteo, non sembra proprio che Matteo abbia visto dei miracoli. Cioè, c'è qualcosa veramente di misterioso. E li chiama con la sua parola e da una parte questi discepoli devono seguire il Signore che si fa chiamare maestro, no? D'altra parte Gesù insegna che questo maestro è una persona che serve i servi, cosa stranissima. Per esempio, in proposito, è da segnalare che mentre nella storia di Elia, perché sembra che questi racconti delle chiamate degli apostoli siano stati anche scritti pensando, diciamo, chi scriveva questi racconti aveva in testa il racconto della chiamata di Eli e di Eliseo rispetto ad Elia. Vi ricordate, no? Eliseo è il discepolo di Elia, quello che prende una parte della sua forza, della sua grazia, ed è quello che Eliseo dice ad Elia: lascia che vada a salutare i miei genitori, no? E Elia dice di farlo. Allora, questo tipo di racconto, è chiaro che se io ho in testa un racconto, quando poi racconto quello che è successo, tendo a raccontarlo assimilandolo. Comunque questa è una cosa abbastanza secondaria. Il punto è che, in proposito, è da segnalare che mentre nella storia di Elia si dice che Eliseo si mise al suo servizio, nel Vangelo si legge lo seguivano. Cioè, non è che i discepoli servivano Gesù. Cioè, non è che Gesù si sedeva e i discepoli lo servivano. In tal modo si mostra una caratteristica del tutto nuova dell'essere discepolo di Gesù. Nel rapporto rabbinico di scolaro maestro era affatto usuale che il primo servisse il secondo, come fa vedere il proverbio: uno scolaro deve svolgere per il suo maestro tutti i lavori che uno schiavo presta al suo signore. Gesù invece dice: infatti, chi è maggiore, colui che siede a tavola o colui che serve? Non è colui che siede a tavola? Eppure io sono in mezzo a voi come uno che serve. Quindi vedete, no? È un rapporto proprio diverso. Vi ho chiamato amici, no, voi non chiamate maestro nessuno, soltanto il Padre vostro che è nei cieli, sia per voi un fratello. E Gesù si assume anche tutto, come posso dire, l'onere dei conflitti che ci sono. Cioè, noi vediamo nel Vangelo che gli apostoli litigano tra di loro, no? Il più famoso litigio non si sa esattamente quando avviene, perché San Luca lo mette nell'ultima cena, però altri lo mettono prima. Comunque, quello della madre dei figli di Zebedeo, no? Su chi è il più grande, io e mio fratello, eccetera. Che poi Gesù, quella risposta che ho appena letto, la dà a conclusione di questa discussione. Però si vede che c'erano delle tensioni tra questo gruppo di persone. Si vede che quella cosa che noi diciamo di Pietro, che va da Gesù, gli dice: non ti accada affatto questa cosa, quella della croce, no? Ma immaginatevi, cioè, in un altro posto, dice, ma come ti permetti di dire... Immaginatevi se noi in una tertulia col padre, col nostro prelato, lui dice: allora quest'estate a giugno faccio questo viaggio, una si alza e dice: no, ma scusi, ma non che le viene in mente andare in Brasile e fa caldo, non so, che fa freddo, non so, no, diciamo, ma tu chi sei? Ecco, invece nel rapporto è chiaro, no, che è tutto diverso, figuriamoci, ma invece con Gesù questa cosa succedeva. E il Vangelo la racconta, la racconta. Oh, Gesù si arrabbia, nel caso di San Pietro si arrabbia, però succede, cioè significa che c'era un rapporto veramente, com'era questo rapporto? Franco, amichevole, trasparente, cioè Giuda tradisce Gesù con un bacio. Adesso noi non sappiamo esattamente quanto ci si baciasse e come ci si baciasse, no, a quell'epoca. È chiaro che per noi è diverso, però è chiaro che Giuda comunque, che probabilmente era una persona che già si vedeva che c'era qualcosa che non andava, però aveva accesso a Gesù, poteva benissimo arrivare nell'Orto degli Olivi e andare da lui e baciarlo. Probabilmente era il saluto appunto che c'era tra le persone intime, tra gli amici, no? E allora, ecco, Gesù, che comprensione avevano gli apostoli di Gesù? Voi vedete i discepoli di Emmaus, vediamo, poi vedremo la risurrezione, no? Nessuno ci crede. Oggi, se non vorrei confondermi, oggi abbiamo letto nel Vangelo, no? Chi vuole essere mio discepolo, prende la sua croce e mi segua. Ecco, non vorrei confondermi, comunque ci sono tre volte le profezie di Gesù sul fatto che il figlio dell'uomo, sì, mi sembra sia proprio oggi, no? Dovrà molto soffrire, i capi, no? E poi risorgerà. Ma questa dimensione del risorgere, dalla reazione degli apostoli, si capisce che non dice niente. Cioè, probabilmente loro capiscono che si parla della risurrezione futura, quella che riguarderà tutta l'umanità, insomma. Cioè, perché è chiaro che se io ti dico, avrai una malattia grave, ma poi guarisci, sei tranquilla, tu non è che dici, oddio, avrò una malattia grave, cioè, ok, però guariscono. Invece, qui si vede che il dato positivo non incide minimamente, cioè quello che rimane è la croce. Quindi loro, cioè io direi che a parte la Madonna, gli apostoli cominciano a capire qualcosa di Gesù dopo la risurrezione e poi dopo Pentecoste, comunque dopo la risurrezione. Prima, che cosa capiscono di Gesù? Capiscono quello che dicono i discepoli di Emmaus, cioè che era un grande profeta paragonabile a Mosè, che per loro era proprio il massimo stramassimo, diciamo così, no? Quindi quando una donna seguiva Gesù, era innamorata di Gesù. Cioè, questa è la verità. Come fosse innamorata, come una donna innamorata. Poi, è chiaro che non era sposato, quindi non pensava di sposarlo, diciamo. Poi, beato il grembo che hai portato e il seno che hai succhiato. Questa è una frase forte del Vangelo. E gli uomini che seguivano Gesù, stavo per dire, erano innamorati. È chiaro che qui c'è il problema dell'equivoco di cosa vuol dire questa parola, però lui dice a San Pietro, mi ami tu più di costoro. Si vede che Pietro dice, oh, aspetta, ma che parole usiamo qua? No? Dai, Massimo, ti voglio bene. Cioè, comunque erano affascinati da questo signore, da questa persona, da quest'uomo, dal suo modo di porgere, dal suo modo di essere. Ecco, perché qui c'è una parola che io non ho detto, ma adesso la dico. In realtà, quindi il Vangelo dice, e la traduzione della CEI dice, il regno di Dio. In realtà questo signore dice una cosa che a me piace molto, cioè, siccome la parola greca è basileus, dice, è venuta a voi la signoria di Dio. Cioè, quello che si vedeva, secondo me, trasmette molto l'idea profonda, cioè il fatto che Gesù era una persona che non aveva paura, cioè era una persona risolta. Pensate al Papa, una volta quando uno parla, cioè, quando uno dice, ma sto Papa è imprudente, Dio, ma quando dice queste cose ma non ci pensa quello che succederà. Ecco, si vede che per lui non è un problema. dice, beh, poi la gente ci rimane male, dopo, tanto poi mercoledì all'udienza chiarisco quello che ho detto sabato nell'intervista, no? E che problema c'è? Ed effettivamente uno dice, beh, effettivamente che problema c'è? Cioè sì, c'è un po' di problema, ma un po' di carta sui giornali, un po' di internet, ma insomma, poi alla fine si chiarisce. Non un hippie, non un hippie, perché per esempio è lui che si rende conto, che dice, ma questi qua sono venuti a trovarmi nel deserto, ma come fanno a mangiare? È lui che lo dice. Dateli a mangiare, sennò questi vengono meno per la via, quindi non è il discorso dell'ippi. Si vede proprio, quando fa il discorso dei giri del campo, degli uccelli del cielo, si vede proprio che è una persona, Gesù, che sa di essere figlio di Dio Padre. Cioè io me lo immagino proprio, scusate il paragone, no? Come Pier Silvio Berlusconi che si muove a Villa Certosa, ma non so se esistono ancora queste cose, ma il nostro re Silvio Berlusconi, quindi lì in Sardegna, in questo grande parco, ovviamente non l'ho mai visto, ma insomma, me lo immagino, da protetto a casa sua, che problema c'è? Per dire, no? C'è il figlio di... Oddio, no, non c'è rimasto nulla in frigorifero. Ma no, cioè non viene in mente questa idea per Silvio Berlusconi. Si è rotta la poveretta, ho saputo che si è rotta la lavastoviglie in amministrazione. Si è rotta la lavastoviglie, ma non è un, che problema c'è? Non c'è un problema. Ecco, il figlio del padrone, il figlio, la signora. Però il punto è che questa cosa io ve la voglio comunicare. È venuta a voi la signoria di Dio, cioè con me, cioè la stando con me in un rapporto di amicizia con me, che però è un'amicizia non come la intendono gli uomini normalmente, sapete, no? Quando la ragazzina dice ci siamo lasciati ma siamo rimasti amici, no, non così, no? Cioè, invece intendendo l'amicizia come il fiorfiore dell'amore, cioè il massimo dell'amore, però la parola amicizia serve perché fa capire che non c'è un rapporto sessuale, quindi va bene, che noi stiamo parlando di, cioè in realtà stiamo parlando di Dio, quindi è chiaro che tu prendi le parole, vanno tutte un po' bene, vanno tutte un po' male, no? Ecco. E arrivava questo. I famosi discorsi li avrete sentiti. Non so, io mi ricordo il racconto di un signore che aveva conosciuto, era il figlio del proprietario del rifugio in cui Giovanni Paolo II era stato quando andava a sciare sulla Damello, no? Questo racconto in cui diceva, ma io con quest'uomo, Karol Wojtyła, no? Andrei in capo al mondo. Ecco. Questo tipo di impressione, questo tipo di impressione doveva dare Gesù e molto di più. E vabbè, quindi ecco, partiamo da questa cosa. Ecco, e poi una persona, scusate, adesso proprio manca un minuto, ma che però che cambiava, cioè nel suo comportamento, poi lo vediamo quando parliamo dei miracoli, non è sempre tutto uguale, non è sempre tutto uguale. È una persona che a un certo punto cioè capisce poco per volta anche esattamente a chi si deve rivolgere. Questo è anche molto importante, no? Noi quando, per amare una persona bisogna sentirne la forza, ma anche la debolezza. Io sono protetto, sono protetta, ma ti proteggo anche per qualche aspetto. Ecco, Gesù dava proprio tutto questo assieme. Bene, e poi chiediamo alla Madonna che ci aiuti proprio a entrare in questa profonda intimità con suo figlio, che poi è il motivo per cui noi viviamo, è la persona a cui abbiamo dato la nostra vita.